Mi lasciate partire da una cosa un po' strana, no? Nessun predicatore partirebbe così, penso, perché è una cosa un po' troppo banale. Ma io sono convinto che per capire chi veramente siamo, è una bella domanda, no? E per capire come veramente noi stiamo giocando nella vita, non è così facile capirlo, bisognerebbe riuscire in qualche maniera a sollevare un po' di pelle e scoprire quello strato che c'è lì appena sotto, dove si annida, secondo me, l'anima che si affaccia al mondo, no? Cioè quella parte di noi che in qualche maniera reagisce, respira, sente la vita, la storia, il nostro modo di stare nella pelle, appunto, no? E questo, come si può dire, questo livello, che in genere sta lì nella peluche, no? Questo livello della nostra esistenza esce in maniera scomposta, viene a galla, soprattutto nei momenti di urti e di scombussolamenti. Basterebbe essere su un pullman con un piccolo incidente, saltano fuori subito, noi diciamo, il carattere. Non è solo il carattere, è il modo di porsi anche. Certo, c'è anche il carattere dentro. Cioè, quando tutto va via normale, sembriamo tutti delle persone sicure che sanno il fatto loro, e soprattutto che hanno il ruolo, no? Basta che salti lo schema, non facciamo esempi, ma credo che tutti noi a sto punto riconosciamo una certa verità a questa roba, no? Basta che salti lo schema, per esempio, della salute, per fare un esempio, no? Per vedere poi chi siamo, no? O che succeda qualcosa che scombussola nella storia, nella società, e subito saltano fuori le reazioni diverse, per alcuni versi saltano fuori le reazioni vere, le maniere vere di giocare che noi abbiamo. Ora, questi che stiamo vivendo in questi giorni sono giorni del tutto particolari, non si possono analizzare troppo, però accettate una lettura di questo tipo. Davvero sono momenti molto inquieti, però sono anche relativamente lontani, questo permette molti giochi, no? Prendiamo sul serio, oppure vabbè, seguiamo un po' lo spettacolo, tanto giardino, nessuno ci rovina le rose, no? Intanto. È difficile in queste situazioni rimanere lucidi, pazienti, generosi, evitare delle reazioni che rivelano invece pericolosamente come noi giochiamo. Ve ne cito due che sono le più, sono quelle che conosco meglio io, quindi penso che probabilmente anche qualcun altro si riconoscerà. La prima è la fuga, lasciatemi dire, nella giocondità, no? In quel tipo di vita non viene teorizzata, evidentemente, ma appunto è la maniera poi di far tutto, di sentire tutto. Quella maniera superficiale, dissipata, come stordita, tutta spesa a galleggiare sulle cose, come a distrarsi dalle cose troppo serie, troppo impegnative, no? A occuparsi interamente nelle cose futili, diceva Paolo, di che cosa? Non preoccuparsi di mangiare, è serio, ma preoccuparsi eccessivamente di che cosa mangiare è un po' futile, o di che cosa vestire, per esempio, o dove andremo domani. Ecco, la vita che si impegna a correre senza mai chiedersi dove, o che continua a parlare, o a sentir parlare, senza aver niente da dire né da giudicare, o che continua a programmare sempre un altro posto, un'altra occupazione. Cioè si può stare qui soltanto immaginando subito dove si è domani, se no qui siamo disperati, no? È quella vita, questa gioconda, che cerca solo l'ombra. L'ideale è l'anonimato, quindi l'ideale è scansare, non vedere, non vedere. Illudersi che una volta richiusa la porta c'è tutto a posto. E lo sentiamo tutti che questa è la radice della difficoltà di essere amici. No, così non si può essere amici, così. No, si può passare mezz'ora a aspettare di entrare dal medico con uno che non conosce, così, no? Cioè non ti puoi sentire legato in profondità passando il nostro tempo a dirci che tempo fa, o a parlottare dei vicini di casa, dove faremo le vacanze. Io per esserti amico, ma non è che lo decido appunto, tutti noi siamo così, siamo, non è che lo decidiamo. Per esserti amico devo poter condividere le mie attese più grandi, le cose che amo di più, devo poterti confidare la mia angoscia, quella che ho per te, per me, per tutti, per come vanno le cose, per l'umanità o la barbarie di queste città. E tu non mi devi dire ogni volta che mi vedi pensoso, sei stanco? Ma sarò anche stanco. Sei depresso? Prenditi un po' di vacanze o di vitamine, fatti un po' di palestra. Tutte robe che ci facciamo tutti. Ma appunto non si può risolvere tutto a questo livello. Se vogliamo essere amici, dobbiamo lasciare trasparire ciò che c'è sotto la pelle. Bisogna che ci comunichiamo la speranza e l'angoscia, che sono la sostanza del respiro, la speranza e l'angoscia, che sono la profondità del respiro dell'uomo, no? Certo, c'è anche una cattiva angoscia, e questa è la tentazione opposta, la professione del depresso, depresso esistenziale, dico, no? La tentazione opposta della giocondità è quella di chi vede sempre nero, è solo nero, che cerca sempre ciò che va male, che vede dappertutto avversari e stranieri con la faccia brutta, cattivi, che rubano tutto, che vede sempre avverarsi ciò che temeva. Ma quando uno è così, non è che si avvera ciò che temeva, è che tutto ciò che capita lui lo vede nero, quindi per forza capita ciò che temeva. È presente il Fracchia che si sogna che gli va male, poi gli va male davvero, è chiaro. Te lo cerchi, desideri che ti vada male, no? Di chi crede a tutti i profeti di sventura, di chi non ci sta mai a far niente insieme, perché tanto non serve poi rimetterci, sai, sono sempre io, no, noi, si dice noi per dire, ma sono sempre io in realtà. Di chi ha la virtù di distruggere tutti gli entusiasmi, di annientare tutto prima che parta, che è la virtù di anticipare la fine c'è, ma lasciamo che arrivi, non anticipiamola. Vedete com'è difficile stare in equilibrio qui sotto la pelle, com'è difficile stare in equilibrio di fronte alla realtà. E soprattutto di fronte alle situazioni difficili. Le letture di questa sera, ma tutto il clima di queste liturgie, il Vangelo che abbiamo letto, avete sentito, ci presenta Gesù e i suoi in una situazione difficile, difatti vedremo come reagiscono diversamente, no? Gesù sta morendo, sta per essere ucciso e guarda tra le lacrime la splendida Gerusalemme che per lui finisce. Quelli tutti spaventati, no? È come se Gesù, che ci conosce appunto, che ha provato questi sentimenti, ci suggerisse che c'è un atteggiamento di equilibrio spirituale, lo chiamiamo così, di fede, che ci fa stare per un verso di fronte alla realtà col senso della fine, con l'angoscia del dramma. Questa realtà sta crollando tutta pezzo per pezzo, sempre. Ecco perché è giocondo e sciocco. Non ha il senso del dramma della storia. Non ha il senso di questa lama profonda della finitudine o della morte che attraversa le città degli uomini in tutte le maniere. E insieme una speranza incrollabile. Ecco perché il pessimista o il cattivo angosciato o il disfattista non ha fede, appunto, no? Noi siamo immersi in una incredibile avventura che è insieme di distruzione e di ricostruzione, di morte e di vita. Non possiamo giocare a dire tutto muore o tutto è bello e vive. È da bambini, punto. Ai suoi amici che sono lì a bocca aperta davanti allo splendore del Tempio, Gesù dice: verranno giorni in cui di tutto quello che ammirate non resterà pietra su pietra che non venga distrutta. Il Tempio che guardavano, sappiamo, era stato costruito, poi distrutto, poi ricostruito già più volte. Bastava conoscere un po' la storia. Sarebbe bello, ecco, una sera se ci state potremmo tentare di farlo, di non dir messa e di raccontare la storia del secolo scorso. Comunque se volete fare l'esercizio un po', qualcuno di noi ha tentato di farlo, è molto interessante. Il Tempio è stato costruito, distrutto e ricostruito tante volte, è così del Tempio, è così di ogni costruzione umana, è così dell'uomo. È così di tutta la costruzione dell'uomo e di Dio, poiché l'uomo è il Tempio di Dio, è così di Gesù, Dio uomo appunto, distruggete questo Tempio e io lo ricostruirò, hanno distrutto il Tempio di Gesù. La vicenda di Gesù è rivelatrice di tutta la storia, quella di ciascuno di noi e quella dell'umanità nel suo insieme. Il Tempio di Dio che noi siamo passa attraverso la distruzione e la morte in vista di una nuova creazione, e questo immane passaggio di tutto nella distruzione per una nuova costruzione, vedete come saremmo meno superficiali se assumessimo questo sguardo in tutto ciò che incontriamo e viviamo, ha il paradigma nella Pasqua di Cristo. In quel passaggio Dio ha aperto una volta per tutte l'abisso, la fine in cui deve passare ogni cosa di questo mondo, e la luce di una speranza che ha il sigillo divino della resurrezione. E questa è la fede cristiana: ciò che l'uomo perde, soprattutto ciò che l'uomo distrugge. Gesù dice: distruggete questo Tempio, questo Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha risuscitato, distruggete questo Tempio, io lo ricostruirò. Ciò che l'uomo distrugge, Dio lo risuscita, e l'opera della creazione di Dio si vedrà proprio in questa prodigiosa ricostruzione, perché non si limiterà a ricostruire l'esistente, a rifare quello che c'era, ma creerà un mondo nuovo, un'alleanza nuova tra Dio e la terra degli uomini, il nuovo Tempio che sfuggirà per sempre al ciclo della distruzione, della ricostruzione, e stabilirà per l'uomo la vita eterna. Dio darà quindi un compimento inaspettato a ciò che noi stiamo vivendo e che già adesso stiamo realizzando in questa storia. È sotto i nostri occhi, è adesso che il mondo muore e ripiomba nel caos. Tutta quella realtà di violenza, di cattiveria, tutta quella realtà di amore che non nasce, è tutto un decreare il mondo e rigettarlo nel caos continuamente. Eppure in questa stessa storia tutti i gesti d'amore, tutti i gesti di pace, tutti i gesti di giustizia sono i gesti della resurrezione. Dio è lì ed è il nuovo Tempio che si edifica, il regno di Dio che riunifica cielo e terra. Sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni. Si solleverà popolo contro popolo. Vi saranno terremoti, carestie, pestilenze, vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandi dal cielo. Ci andiamo a leggere Nostradamus e facciamo le foto nelle nubi per vedere dentro le facce di Nostradamus che ha predetto, e dimentichiamo il Vangelo. Quello che diceva Gesù con questo linguaggio apocalittico è quello che noi stiamo sentendo ogni giorno e vedendo sui giornali, alla televisione, quello che ci entra negli occhi e sotto la pelle e rischia di farci scappare o di precipitare nella disperazione. Non vi terrorizzate, dice Gesù. Non rifugiatevi nell'angoscia. O non distraetevi nella superficialità come ai tempi di Noè, che mangiavano, bevevano, arrivò il diluvio e li ammazzò tutti senza che si accorgessero. O come ai tempi di Lot. Resistete, fate il vostro lavoro di uomini, siate figli che mi fanno onore. Rimboccatevi le maniche, continuate a educare i vostri bambini, a aiutare i poveri, continuate a costruire ed amare le vostre città. Non fate come quelli di Tessalonica, che siccome aspettavano vicino alla fine del mondo si erano messi a fare i lazzaroni e a vivere disordinatamente. Chi fa il lazzarone neppure mangi, non mangi a sbaffo. E soprattutto non indebolisca la speranza, che è il vero cibo dell'uomo. Tenete duro, lavorate e cercate di fare un po' di giustizia in questo mondo. È la maniera più sicura di attendere. Ecco, sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia. Quel giorno venendo li incendierà. Per voi invece, cultori del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia.